Radio Nuova Trieste presenta Il nostro Vostri, nel vissuto del pittore triestino Carlo Vostri. Originale radiofonico di Giuliana Stecchina. Carlo Vostri, Livio Soldini. Charlotte, Manuela Mizza. Poppi, Miria Levi. Tecnico del suono, Riccardo Righi. Regia, Giuliana Stecchina.
Dove la sé? Ah, eccola. Trovata finalmente. Tutta la mattina a cercarla. Da quando sei nato il mio nipotin Carleto che ha fatto perdere la testa a tutti. Che vuol ordine, pontifica Popi. Sì, va ben, ma qual? Il suo o il mio? Perché qua non si trova più niente. Sta buona, lascia stare che dico. L'ordine è tutto qua nella mia testa. Parlo col muro, tutta felice per Carleto, la svuota armadi, l'organizza cassetti e la butta robe ancora utili. Solo i penei non la tocca. Triste destino il mio. E non mi sono sposato per stare in pace e adesso terrorizzate popi.
Ma cosa nasci? Qualcosa non va, signor nostro?
Popi, basta, mi son vostri, non vostro.
Nostro, vostro, uguale po'.
Posso saper cosa nasci?
Succedi che le robe non sé dove che le lascio.
Ma di cosa la parla?
Ma della penna, logico. Per il mio libro sul circolo artistico mi servi la penna delle occasioni.
Mi non la toccata. Signor nostro, siamo smemorini?
Ma chi? Ti o mi?
Andemo. Sì. Conservi su mamma e perfin su nonna la baronessa. E sempre ricordavo il posto di tutto, incluse le penne de rappresentanza. La si ricorda che le sorelle Artelli, spose dei due vostri, sempre stava alla servitù a seconda delle necessità? Ben. Mi ero bravissima a tenere a mente ogni spostamento. Che dirò però, che nella dimora di Ferdinando e Virginia vostri, i suoi genitori, ne trovavo meglio che da Giuseppe e Luigia. I suoi zii si teneva più sulle sue, diria.
Beh, bon, adesso basta, niente confronti, Popi. Ti stimavano tutti e chiudiamola lì.
Ma credo ben che mi stimava. Sovrintender le case Artelli e vostri noi era poco. E il palazzo della baronessa Artelli, po, una vera impresa. E gli era ispirata addirittura a Carezzonico de Venezia. E fra speci, tapedi, intarsi, ninoli, amenicoli, lavoravo dalla mattina alla sera. E... se là che la baronessa gavi su il suo momento de gloria. Peccà.
Già, i nonni solo 4 anni sono rimasti in quel palazzo. Pochi, sì, troppo pochi.
Poveri, ma il merito va dito. Suo nonno, uomo onesto, saldà tutto... dopo poco il morto de crepacuore.
L'infarto se l'è portato via. Ben bon, comunque adesso Popi, mia cara Popi, mi qua devo lavorare.
La lasso, signor nostro. Tanto se siamo intesi. Raus, marciare.
Quanto che la parla. La lasso, Raus. Io vorrei solo silenzio. I vostri sono tutti taciturni. A tavola non si parla, è il loro mantra. Io poi parlo con matita e pennello. E con le caricature faccio ciacolare mezza città. Questa stilografica serve per lettere alla famiglia, accordi di lavoro, ordini di tele e cornici, testamento. E ultimo, un mese fa, in parrocchia la firma al battesimo de Carletto. La mamma tremava per l'emozione. Santolo ha 73 anni. Zio Carlo. Zio Carlo Vostri. Chissà se che piacerà i miei quadri. Ma de Carletto non saprò niente. Siamo nel 1938, tutto veloce, tutto cori, tutto rodola. Ai futuristi, sai che piaceva la furia. Sto movimento che rivoluzionò la pittura, ma noi piasi né a me, neanche ai triestini. 12 gennaio 1910. Filippo Tommaso Marinetti, tutto orgoglioso della sua prima serata futurista, già paragonava Trieste a Praga e a Parigi perfino. Ma iera conti senza l'oste. Filippo, scondite! Tommaso, va a casa! Così urlava i triestini fuori della grazia di Dio. Che fiasco! Però, seppur in altro modo, ho anch'io il movimento nel sangue. Tutta Europa ho girato e in America mi trovavo benissimo. Sull'arte, invece, non sono d'accordo. Per i futuristi il mondo, dominato dalla macchina, va avanti all'impazzata. Io invece sono più per il giapponese ukiyo-e. La vita che passa, il mondo fluttuante, così lo chiamano. Insomma, movimento sì, ma senza frenesie, dolcemente. Il mondo si trasforma, i gusti cambiano, ma la vita va presa col sorriso, che se come il nero sta ben con tutto. Insomma, sto ukiyo-e mega tanto conquistà che adesso go kimono, strumenti musicali, robe di ogni genere. E son arrivà a dipinger persino un gruppo de geishe. Impressionismo tedesco, impressionismo francese, espressionismo. Sono entrato in ogni stile e le donne arrivo a vederle persino con gli occhi di Giovanni Boldini. Di me i pennelli sanno tutto. Pensieri, sentimenti, emozioni. Le emozioni scritte poi hanno un'altra vita e spesso è la penna a guidare il mio sentire. Autorevolezza, eleganza e persino forza vengono dopo, molto dopo. Avevo 16 anni. La carrozza, giunta alla stazione meridionale, si fermò con gran scalpiccio di zoccoli e ne scese tutta la famiglia. Mi accompagnava al treno per Vienna. Mamma e zia Luigia, molto emozionate, si dominavano e ricordavano addirittura l'inaugurazione della gloriosa Sudbahn. Francesco Giuseppe, in persona, aveva stretto la mano del nonno e poco dopo era ripartito per Vienna con lo stesso treno che avrei preso io. Immerso nei pensieri, non partecipavo alle loro chiacchiere, Ma loro presto passarono alla bravura dell'ingegner Carlo Ghega, osannato autore della Sudbahn, o da lì al viaggiare sicuri, o non come quando i briganti assalivano le diligenze. Al porto, agli scambi, ai commerci, agli affari, sempre là finivano. I cugini, spintonandosi, ridacchiava fra de lori, e mi sentivo solo, come faro arroccato su un scoglio. Arrivati al treno, la mamma estrasse dal borsino questa penna, dono per le sue nozze. «Tieni», mi disse, «ti ricorderà la fiducia che ripongo in te». Non le mostrai il mio cuore, ricambiai in fretta i baci troppo umidi. Ero uomo ormai. Al fischio del capotreno chiusi la porta dello scompartimento e spalancai la lunga partita col mio futuro d'artista. Volevo solo Vienna, imparare a dipingere e a vivere. All'ultima curva del Carso decisi che nella nuova vita mi sarei imposto il sapiente silenzio di famiglia, utilissimo a muoversi in mondi sconosciuti. Ma non come mio fratello Bruno, muto a tavola anche coi fioi. Mi volevo quel distacco che non è vero isolamento, ma che invece, proprio come un faro, accoglie i fatti quotidiani senza scomporse, che aiuta a capire le robe, la gente e se stessi. E il silenzio custodissi quell'inquietante che vibra nella mia anima. Tele, affreschi, acqueforti, schizzi, ritratti e caricature parleranno al posto mio, oltre la mia morte. A Vienna mi trovai benissimo. I compagni goliardi spiritosi mi spensieravano fin troppo e la scuola di anatomia mi preparò per Monaco, ultima tappa prima del ritorno a casa. Tra i tedeschi stavo bene. Trieste mega insegnà a star fra gente de tante lingue. Qua finirò i miei anni, con stilografica, pennelli, mobili e medaglie disegnate da me per persone sensibili al bello. Gli artisti sanno fare tutto, anche sgabel per sentarsi, e scrivono. Scrivono per lavoro, per tenersi vivi e per ripensare a tante cose. E adesso che rileggio questa storia del circolo artistico, s'è tanta la gente che mi viene in mente. Allora, Carlo, sto libro... Carlo Vostri, devi scrivere! E infatti non avevo comunicato a nessuno che il libro era già nel cassetto e che per un poco doveva essere solo mio. I 50 anni dalla fondazione del circolo artistico li onoravo, sì, ma coi miei tempi. E questo, tutto scritto con la mia Olivetti M1, lo volevo solo per me. E col mondo in eterno cambiamento, Trieste doveva conoscere il suo passato. E infatti sto libro se ga vendu ben. Adesso però voglio far qualche piccola aggiunta per me e per i parenti che erediterà sto manoscritto.
Oh, darling.
Charlotte?
Non ascoltare la tua timidezza.
Charlotte, cara Charlotte, sempre presente nei miei pensieri.
Caro il mio Charles, i tuoi silenzi erano di filigrana dorata. La tua voce sospendeva il tempo intorno a noi. Poi, timoroso del troppo, ti ritraevi. Pudore, riserbo, eleganza, ti amai subito.
E allora perché lasciarmi?
Sei bravo a dimenticare.
Camminavamo sul ponte del piroscafo come in un tunnel senza fine, abbandonati allo sciabordio delle onde e a una musica lontana.
Mi ricordai della nave Utopia, con quelle 600 vittime affogate a Gibilterra. 20 anni prima.
Il freddo ti strinse a me e poi...
Cotoler, questo eri.
Irrequieto, piuttosto.
Anche altro, direi, ma sulle prime non capii.
Mi lasciasti senza un perché.
La tua intelligenza andava oltre e poi il lavoro ti bastava.
Nullo dies sine linea. Questo vuole l'arte da noi.
Nessun giorno senza segno. Era varia la tua arte.
Dipinti, acquerelli, caricature.
Non solo, anche abbracci.
Mi scopristi?
Fu per caso, dall'oblò della tua cabina. Pensa, volevo ammirare la tua ultima fatica.
Dipingevo, immagino.
No, i pennelli erano già nel vaso.
Ammetto, sulle prime ti volevo per tutta la vita, poi invece difendendo l'indipendenza mi rifugiai nei soliti incontri fugaci. La fama dei tanti quadri dipinti sulla nave mi precedette e il mio arrivo a New York fu salutato come un evento. Io, certo, non ero come i 4 milioni di emigrati dell'imperiale regio governo.
Le dame si esaltavano ai tuoi ritratti.
A volte mi sentivo come Giovanni Boldini.
Nel mio mi leggesti l'anima.
Eppure a 60 anni mi sentivo coriaceo a ogni seduzione.
Mente, cuore, arte, ideali sono nostri solo in parte e i veri incontri non dipendono da noi.
Partito per il nuovo mondo, trovai invece un sentimento nuovissimo. 30 anni avevi. Al tramonto, l'ambra del sole ti faceva irreale, Charlotte.
Dopo la vita diplomatica con Papi, d'improvviso mi trovai nei chiaroscuri del tuo cuore.
In America, con il tuo addio bruciante l'anima, mi buttai sull'arte sacra, il tema antico della mia giovinezza. E ti raffigurai in sante e madonne, eri ovunque.
Oh, Carlo, caro il mio Charles, mi fa bene entrare nei tuoi pensieri. Certi sentimenti vanno oltre la lontananza.
Devo ancora ringraziarti. Con te nei pensieri mi sentivo più audace e l'America rispose con stima, ricchezze e notorietà.
E Charles, merito mio.
A Trieste, nella mia povertà di artista, da una sola persona ricavavo il Cristo, il Cireneo e persino la Maddalena. In America, invece, pur attorniato da tanti modelli, raffiguravo soprattutto te. Ti vedevo con gli occhi del tempo. Charlotte, bambina, mamma, nonna. Sei diventata il mio sempre. Lo confidai anche al bravo Kosovel, l'amico triestino che mi aiutava nelle incombenze più difficili. Senza Kosovel non avrei potuto affrontare la grande chiesa di Pasadena.
Ci andai.
Davvero?
E lì capii come la tua passata ispirazione ascetica fosse diventata più reale, concreta, direi.
Vedi, Charlotte, l'amore trasforma anche la pittura.
Thank you very much, my dear Charles. Ci ritroveremo ancora e ancora e ancora.
Sarai sempre con me. Ed eccomi qua. Con la mia storia del circolo artistico e con la penna giusta. E ne è passata di acqua sotto i ponti. Garibaldi che muore con in bocca i nomi di Trento e Trieste. La guerra mondiale, 10 milioni di morti e quanti civili. La vittoria. Trieste che da seconda città dell'impero si avviticchia ad una signorile decadenza e l'irredentismo. Lo vivemmo con passione, coraggio e goliardia. Tutto era arte e amor di patria. Ironica è la mia sorte. Quando scoprì l'interesse di alcuni ufficiali austriaci per i pittori fiamminghi, decisi di assecondare il loro piacere, e cominciai a sfornare un sacco di quadri che datavo secoli prima. E per completare la beffa vi apponevo la firma Van Van Cool. E loro, leggendola, compitavano lentamente Van Van Cool. Pensavo a Goupil, il gallerista di Parigi che curava le mie vendite, alle copertine settimanali che Le Figaro Illustré mi commissionava, alla preziosa amicizia con Toulouse-Lautrec. Si sarebbero orripilati. Ma l'occhio che persi prima della guerra e la depressione che ne era seguita invocavano qualcosa di forte, e quei Van Van Cool erano la mia rinascita. E il bello affratella anche quando è falso. E io sono stato un irredento pacifista.
Oh, ecco qua, una bella limonada fresca. Non la si stanchi troppo, signor nostro, mi raccomando.
Sempre premurosa la mia Poppy. Su, su, beviamo assieme. Ah, le tue spremute nello studio di Palazzo Carciotti.
Bellissima quella cupola, ma là dentro se si liquefava. Però la mia fama dal suo studio si è scivolata subito al pian de sotto, direttamente alla sede del circolo. Insomma, un successon. Intiere mattine a struccar limoni.
Dai, su Poppy, ancora un sluc.
Proprio che voleva. Forse la gradisci anche un boccon, signor nostro?
No, no, proprio. Non voglio mica diventare come te.
Beh, logico. Coi anni se slarga. Ma voi pittori al circolo maniavi anche più di me.
Non male, non male. Nelle prime riunioni al Caffè Chiozza qualche sbeccolezzo se lo concedevimo. Poi col trasferimento nella sede e con 600 tesserati le occasioni se ga moltiplica. Ma le donne le restava sempre fora. A Giuseppe Gatteri, quando si accorse che la casa di una possibile sede era abitata da troppe signore, decretò: «Non la me piasi, troppe donne, quai artisti perdi la testa».
600 tesserati, niente mai diria. E Schiller Ferrain contava 2000 però. E quando voi triestini studiavi a Monaco, wursteloni, kartoffeln e pinte di birra.
Baldori a quasi ogni sera con Umberto Verude e con Isidoro Grunhut, i miei amiconi triestini.
Ma va? Come a Trieste?
No, 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 come a Trieste no, a Monaco i soldi finiva a metà mese, ma per fortuna qualchidun ne faceva credito.
Però neanche qua non manca gli osti comprensivi.
Ovvero, specie nel periodo del carnevale. Dopo teatro o caffè chantant, veniva il momento dei risotti.
Ah sì, la scritta fuori delle osterie, risotto a mezzanotte in punto. Buonissimo e poco caro.
Una volta un oste a Monaco, stanco dei nostri puff, ci disse: «Con domani basta!»
Che forte! E in italiano lo diceva.
De lui se magnava una lingua che era la fine del mondo.
Con senape e cren, spero. E come si finida?
Beh, Isidoro tanto disse e tanto fece che ottenne un ultimo pranzo d'addio.
Però, buon sto oste, gentile.
Certo, certo, a consentima a voce bassa che la moglie non sentisse.
Ah, era ella che teneva i conti allora.
Insomma, se gamagna meglio de sempre, perché quella macia de Isidoro tanto fece che ottenne persino delle pernici all'uva.
Colpo de maestro! Chissà la moglie!
O guadagnammo la porta col boccone ancora in bocca!
Insomma, un benefattor dell'arte sto oste de Monaco.
Dell'arte e delle panze? Anni dopo eravamo già a Trieste. Isidoro, che chiamavimo il Gobbo, incontra Zemba, un altro del circolo, e che dici: «Domani alle 12:30 in punto se troviamo dei bisaldi». «E va bene, eh?» fa Zemba.
Bisaldi, È il top del top.
Ma Zemba non si presenta.
Boh, così non si fa però.
Intanto, senza scomporse, Isidoro ordina un pranzo da signori. Primo, secondo, contorno, dolce, caffè e ammazzacaffè.
Che fame!
Ma, cara la mia Poppy, Isidoro Gruff, malade polmoni che gli era, diceva «Vivo la giornata e voglio divertirmi!» Uomo libero, essenziale, semplice, ci arriva in giro tutti. Anche una putelina de Firenze.
Ah, de Firenze?
Se il fratel non lo avessi convinto alle nozze.
Con le brutte, immagino.
Bon, che dicevo del pranzo? Al secondo riva Zemba. A casa era tutto pronto e non volevo deludere la moglie, E gli dici, poco convinto. E Isidoro che fa?
Ah, nessun problema, Coccolo, fammi compagnia io stesso.
E poi, dopo la mazza caffè, l'ordine a un altro primo.
Ma che fame!
Tutto un altro pranzo.
E Zemba?
Sai, perplesso, ma non avendo consumato niente, él se sentiva in una botte de ferro. Intanto però il gobo, tra un boccone e un sorso
de quel bon,
che spiega che lui, Isidoro,
devi mangiare per due, perché se va così, quando che prima se ga prenotà per due.
E dopo, il tira fora delicatamente dalla scarsela della giacca 10 centesimi.
Quanti sè?
10 centesimi, fa pronto Zemba.
Esatto. Giusto tutto quel che goimi.
Sei il tuo momento, amico mio. Come il mio momento?
Certo, adesso te paghi.
Ah, ma perfin do pranzi.
Te vuol mettere prima a mangiare un pranzo tutto solo e poi addirittura la tua parte.
Insomma, no.
Sì, ma sì.
Ma no, e tira, para e molla. Il Zemba protesta. Mico sa c'entro, Isidoro, te son un disonesto. Ma poi, pur rabbia, il gappagà.
Insomma, una goliardata, come?
Già, l'ambiente era questo.
Ben, se sa, le donne invece va in caffè.
Isidoro prendeva la vita così, come per caso. La malattia lo portò presto alla morte. Con lui si doveva ridere, ridere della vita. Ridere e pitturarsi zoghi de prospettive. Oddio, no solo.
E oggi il mondo non è più così. Stiamo cambiando identità.
Manca una sana saggezza. In fondo, si sa, dopo la buona sorte viene la cattiva.
E dopo la pegola, la fortuna.
Solo i scherzi pareggia tutto. E noi giocavamo anche al scambio delle parti. Sì, i pittori declamava odi inudibili e gli scrittori faceva quadri inguardabili. Alla fine qualcuno che gridava... Ma chi che veda del purgante? Oh, la sai andare che il cori a liberarsi!
Che ridate! È il circolo, però, che ha salvato dalla solitudine molti artisti.
Che hanno beneficiato di una certa assistenza e anche di sale espositive.
No, so, mostre de caricature. Ma le sue, signor nostro, iera le più belle. Mi ricordo anche quelle di Umberto Veruda. Un mingherlin al lampanà con un viso... De pochi pei e sai brufoli.
Sì, e diceva: ho paura che il talento mi scampi fuori di là. In senilità, Ettore Schmidt lo rappresentò nello scultore Balli. Ospitò e curò anche suo papà ammalato. Un giorno Veruda, perché si parlasse di lui, ordinò un abito vistosissimo e scarpe fuori moda. Bravissimo ritrattista, il che aveva capito il segreto. Trasformare le persone in personaggi.
E l'altro segreto, se volersi ben. Se penso al povero Timmel.
Troppo presto morì.
Quella meningite degenerata, sì. Ma se proprio volemmo dir, anche Stranetto. Però tutti gli voleva ben.
C'era anche Felice. Un orbo con un nason grande come un fanal.
Fanal?
Una volta per strada, poco più avanti di lui, el vedi due polpaccetti che spuntava da una cotoletta striminzida e pieghetada.
Ah, e se imborazza forse.
Appunto, e li incomincia a seguire gambe e cotoletta. Arriva a un certo punto, a un passo dalla leggiadra fanciulla, e si lancia in una prima frase gentile.
E dove andemo de bel, coccoletta mia?
Al che la mula se volta de scatto. Mula, un muso nero nero con do mustaccioni de paura. Io ero un albanese in costume nazionale.
Insomma, il suo infelice se la gada da gambe.
Riparando in un negozio di ottica anche.
Ma se de capir. Tanti costumi circolava a Trieste. Allora, fra serbi, greghi, orientali, tedeschi e svizzeri, era de perder la testa.
Al circolo veniva tutti, anche Giuseppe Caprin, scrittore, giornalista, patriota, ferito a Bezzecca nella terza guerra d'indipendenza.
Jesus, anche quel.
Va fora d'Italia.
Va fora che l'ora.
Va fora d'Italia. Va fora stranier.
Signor nostro, che emozione in sta città.
E certo, il giorno della vittoria lo vivemmo con tutta l'energia, la forza e l'amor di patria.
E improvvisamente per strada neanche un austriaco. Tutti spariti.
Sì, sì, faceva un'impressione strana. Attraversata tutta la città, sono arrivato in Piazza Grande e là, con certi amici, siamo saliti su a San Giusto.
Bravo, bravissimi!
E poi, avute le chiavi del campanile, raggiungemmo le campane che per 3 lunghi anni erano rimaste mute.
Sì, proprio le ne mancava.
E, cara la mia Popi, mi aggrappai a quelle corde come se a loro fosse legata la sorte dell'intera città.
La musica più bella che sia.
Andammo avanti per ore e ore e poi...
Ma sicuro, signor nostro, è il quadro in quella grande cornice laga condensa l'esultanza della città intera.
Poppy, cara, da anni sognavo quel momento.
Capisco, signor vostro. Amor de patria, ispirazione e arte, se forza travolgente. E dico poco... È il pittor Carlo Vostri.
Oh, la mia Poppy, finalmente! Non credo alle mie orecchie.
Ma sicuro, signor Vostri, chi immortala una pagina de storia, addirittura con le campane della redenzione, merita un nome ringhioso che sgraffi la lingua e resti nella memoria, proprio come il suo, Carlo Vostri.
Avete ascoltato Il nostro Vostri, originale radiofonico di Giuliana Stecchina, tecnico del suono Riccardo Righi.